Seminario La Donna, ingiustizie di ieri e di oggi alla luce della Bibbia, di Domenico Visigalli. Studio numero 8, i complessi di Laodicea. Testo di riferimento, Primo Re 18:20-21. Acab riunì gli israeliti e i profeti sul Monte Carmelo. Elia si avvicinò al popolo e cominciò a parlare. Fino a quando ondeggerete senza decidervi? Se il Signore è Dio, servitelo. Sintesi dello studio. Dal libro di George Knight, ricercatore e insegnante avventista alla ricerca di un'identità, sviluppo delle dottrine avventiste, pagina 201, traggo quanto segue. Alle soglie del XXI secolo, la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno ha raggiunto un'espansione che va al di là dei sogni più audaci dei suoi fondatori. Nel 1848 c'erano circa 100 membri, nel 1961 gli avventisti erano circa 1 milione, nel 1970 2 milioni, 3,5 milioni nel 1980, quasi 7 milioni nel 1990, all'incirca 11 milioni nel 2000. Se la crescita continuerà con lo stesso ritmo, possiamo aspettarci i 20 milioni nel 2013 e 40 milioni tra il 2025 e il 2030, se il tempo lo permetterà. Nel 1848 la visione di Elena White di una chiesa avventista che un giorno sarebbe stata come un fiume di luce che avrebbe circondato la terra deve essere sembrata assurda. Se qualcuno a quel tempo avesse predetto 11 milioni di avventisti, gli altri avrebbero riso a crepapelle. Eppure, per qualche ragione, l'impossibile è avvenuto. La crescita ha portato con sé complicazioni e sfide. All'inizio la realtà era più semplice. Tutti parlavano la stessa lingua. Appartenevano allo stesso ceppo linguistico, alla stessa razza, vivevano in una parte relativamente circoscritta degli Stati Uniti orientali e venivano da uno stesso ambito culturale, avevano gli stessi valori e le stesse aspettative. Nel 2000 l'avventismo è lontano dall'essere semplice. Ci muoviamo nell'ambito di 200 nazioni. Utilizziamo 700 lingue e le aspettative culturali e ambientali sono estremamente diverse. Fin qui George Knight. Ha ragione Knight. La crescita ha portato con sé complicazioni e sfide. Tra queste certamente il problema che stiamo esaminando, il ministero pastorale femminile. Fin qui la sintesi dello studio. Esaminiamo i complessi di Laodicea, che sono parecchi e dei quali il nemico si serve per rallentare l'opera. Prenderemo in considerazione i più importanti e pericolosi. Thank you. 1. Il complesso di superiorità è il complesso più noto segnalato dal messaggio dell'Apocalisse ai credenti di Laodicea. Io so tutto di voi, so che non siete né freddi né ardenti. Magari foste freddi o ardenti, invece non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. Voi dite: siamo ricchi, abbiamo fatto fortuna, non abbiamo bisogno di nulla, e non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, poveri, ciechi e nudi. È un messaggio duro, durissimo, di Gesù alla sua Chiesa. È il messaggio più duro tra i 7 messaggi alle Chiese. Sì, perché Laodicea pecca di orgoglio e di superbia. Come mai? Come mai questi gravissimi peccati nella Chiesa del rimanente? Perché? Perché Laodicea ha più conoscenza teologica di tutte le altre chiese, che non hanno rimesso in luce tanti tesori biblici, tante verità, che fanno parte del suo patrimonio dottrinale e etico, che la distingue da tutte le altre. Eccole: l'eternità della legge di Dio, la santità del 4° comandamento, il ministero di Cristo nel santuario celeste, la visione profetica della storia, l'annuncio del ritorno di Cristo, la riforma sanitaria, la decima, il sonno dei morti, lo spirito di profezia, la distruzione dei malvagi e di Satana, e soprattutto la fede assoluta nell'autorità della Sacra Scrittura. A questo patrimonio dottrinale e etico, unico in una Chiesa cristiana, si aggiunge una solida organizzazione che permette alla Chiesa avventista di operare nel mondo intero, anche con potenti media, con cliniche e ospedali e con ADRA, cioè l'Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso, presente e attiva in 120 paesi e classificata tra le 10 principali organizzazioni umanitarie nel mondo. Tutto questo e altro ancora rende Laodicea orgogliosa e superba e attira su di lei la disapprovazione divina e la sua attenzione sui veri tesori che la Chiesa deve possedere. Ai laodicesi Gesù dice: io vi do un consiglio, comprate da me oro purificato col fuoco, cioè una fede autentica operante per mezzo dell'amore, per diventare ricchi per davvero, abiti bianchi per vestirvi e coprire la vostra nudità vergognosa, cioè la giustizia di Cristo che sola ci può salvare, con lirio per ungervi gli occhi e vedere, cioè fare posto all'azione dello Spirito Santo per vedere la realtà della loro posizione. Attenzione, attenzione, Dio non rigetta Laodicea, la rimprovera perché vuole salvarla, non la condanna. Ai colpevoli di Laodicea, caduti nel legalismo, nel formalismo e nel trionfalismo, Gesù prescrive: io tratto severamente quelli che amo. Cambiate vita, dunque, e impegnatevi con tutte le vostre forze. Ascoltate, io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e apro, io entrerò e ceneremo insieme, io con lui e lui con me. Apocalisse 3, 19, 20. Il complesso di inferiorità. In che cosa consiste questo complesso di inferiorità? In una chiesa l'orgoglio e la superbia porta inevitabilmente al formalismo religioso, all'impoverimento spirituale. Il movimento avventista, da movimento di risveglio in seno al protestantesimo statunitense alla metà del XIX secolo, si è trasformato in una chiesa costituita. Ma lo slancio missionario è fortemente diminuito e ha fatto posto a un pesante sistema burocratico che ne condiziona l'opera. Troppa gente dietro le scrivanie. Lo si dice, lo si riconosce constatando la realtà, ma ogni sessione della conferenza generale, che avviene ogni 5 anni, chissà perché il treno burocratico si allunga di un altro vagone. Tutto questo contribuisce a rallentare invece che a accelerare l'evangelizzazione. La predicazione stessa ha subito una trasformazione, rallentato l'interesse per la visione profetica della storia e quindi per la proclamazione del ritorno di Cristo. Nelle chiese avventiste si sentono generici sermoni come in tante altre denominazioni, tipo vogliamoci bene, Dio è tanto buono, l'importante non fare il male, eccetera. E con queste considerazioni molto tranquillizzanti per mettere a tacere la propria coscienza, il desiderio di allinearsi, almeno da noi in Italia, con le altre denominazioni cristiane. È la scoperta dell'ecumenismo, è proprio la scoperta dell'acqua calda, che fa perdere tempo all'Laodicea e le fa dimenticare l'annunzio dell'imminente ritorno di Cristo. Sembra che l'Laodicea si vergogni di annunciarlo, mentre tutti gli altri invece invocano la pace, la sicurezza e la salvaguardia del creato. È l'apostasia che ha raggiunto anche i laodicesi. Tre. Il complesso della casta. Sulla scia dei precedenti complessi di superiorità e di inferiorità si innesta quello altrettanto pericoloso della casta. Da una parte il gruppo dei dirigenti, presidenti, amministratori, manager, teologi, professori, pastori, e dall'altra i laici, alla maniera di quello che avviene in politica. Quelli che hanno il bastone del comando sono sempre più lontani dai cittadini, nel nostro caso dalle chiese, dai membri. Persi in interminabili comitati, commissioni, preparativi per incontri e congressi, la dirigenza ha perso veramente il contatto con i problemi delle comunità, che non possono avere fiducia di uomini che sono stati messi a posti di responsabilità e che non si vedono mai, o quando arrivano sono già in partenza, tengono un breve sermone di routine e saltano sul primo treno o sul primo aereo dopo aver stretto la mano a qualcuno di fretta. Ma dove vanno? Dove vanno? Nei comitati, gli amati comitati, le care commissioni che li aspettano e che sono diventati gli idoli di Laodicea insieme a tanti altri. Proprio come nel mondo della politica, gli elettori non hanno fiducia negli eletti e di rimando gli eletti non hanno fiducia degli elettori. Se l'Apostolo Paolo avesse usato questo sistema, non avrebbe fondato certo tante chiese e scritto tante epistole. Noi avventisti, dottrinalmente, siamo del secolo apostolico, ma in quello organizzativo no, di certo, nella pratica. E la nostra superorganizzazione rischia di diventare una palla al piede. È l'organizzazione che deve essere al servizio della Chiesa e non il contrario, la Chiesa al servizio dell'organizzazione. Il popolo di Dio deve essere unito non soltanto dottrinalmente, ma anche socialmente. La divisione del corpo dei fedeli in clero e laici, con tutti i problemi che conosciamo da secoli, è uno dei frutti avvelenati della grande apostasia della Chiesa. Nella smania di unirci alle altre chiese, noi stiamo assomigliando agli antichi israeliti, ai tempi di Samuele, che chiesero al profeta: stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia, come lo hanno tutte le nazioni. 1 Samuele 8:5. Come lo hanno tutte le nazioni. Vogliamo assomigliare a tutte le altre nazioni. Il complesso della mentalità maschilista. Questo complesso è assai diffuso nelle chiese e non da oggi, ma incomincia a perdere colpi per le poderose spinte delle forze contrarie, meno male. Abbiamo visto per esteso finora in questo seminario come la mentalità maschilista abbia dominato i secoli e i millenni, provocando gravi ingiustizie verso la donna, considerata come serva e come schiava dell'uomo. La poligamia e il concubinato hanno gravemente offeso il matrimonio per millenni, fin dopo Cristo, ma anche il monachesimo, cioè il celibato e il nubilato obbligatorio per preti, frati e suore, spogliato di tutto quel frasario trionfalistico e untuoso che lo accompagna, è un insulto all'istituzione divina del matrimonio e l'apoteosi del maschilismo religioso delirante, con le conseguenze che tutti sanno. Sorvoliamo, sì, sorvoliamo. Addirittura la Chiesa Cattolica, in un concilio, dopo aver dibattuto a lungo, stabilì che la donna non ha un'anima. Il colmo della presunzione, dell'assurdo e del ridicolo. Le ipocrite aberrazioni maschiliste hanno suscitato e suscitano ancora oggi scandalo, irrisione e scherno. Come far dire a molti celibi, per obbligo, che la donna non abbia un'anima, poco importa. Quello che importa è che abbia un corpo del quale godere gaudiosamente. Ascoltiamo Corrado Augias nel suo libro I segreti di Roma, pagina 103. La grande abbondanza di preti, soldati, avventurieri, pellegrini, tutti ufficialmente celibi o privi di una compagnia femminile, faceva sì che le prostitute affluissero in massa da ogni dove, certe di un buon investimento. Alla fine del XVII secolo, cioè del 1600, si calcolò che a Roma ve ne fossero, di prostitute, non meno di 13.000, vale a dire 18 ogni 100 abitanti di sesso femminile, comprese le donne più anziane e le bambine. Ma non ci sono solo gli errori e le ipocrisie cattoliche, ci sono anche quelle protestanti, come no? Molti coloni, schiavisti, protestanti, sudisti, USA, che andavano al culto alla domenica con tanto di Bibbia sotto il braccio e il baroccio carico di mogli e marmocchi e omaggiati dal pastore, ingravidavano bestialmente e regolarmente le povere ragazze negre, mettendo in tal modo al mondo altra mano d'opera schiava e gratuita. Ma che orrore! Che orrore, fratelli e sorelle! E nella Chiesa Avventista, all'avanguardia in tante cose rispetto alle altre denominazioni, come mai? Come mai tutto questo ritardo nel varare il tanto atteso e invocato ministero pastorale femminile, che condanna praticamente all'inazione la metà dei cervelli di Laodicea, impedendo la collaborazione intellettuale, spirituale ed evangelistica delle donne? Come mai? Quali sono le vere ragioni? Siamo ancora al tempo patriarcale? O di 2000 anni fa? O al Medioevo? O al secolo scorso? Al tanto caro cliché, ormai tritto, obsoleto, degli arrabbiati maschilisti religiosi? Quale cliché? Ma sì, quello oramai super comodo della donna sposa e madre che sta sempre in casa ad allevare i figli, a fare tutto il resto, che prende anche, oltre alle altre umiliazioni, regolarmente le botte dal marito padrone, che poi alla festa va in chiesa tutto compunto e magari sermoneggia. Dobbiamo finirla una buona volta con queste ristrettezze mentali tanto comode ai maschilisti che hanno paura di perdere il bastone del comando. La mente, ha detto Albert Einstein, è come il paracadute, funziona se si apre. Credo proprio, cari fratelli e sorelle, che i nostri tentennamenti sul ministero pastorale femminile sia proprio ostacolato, tra le altre ragioni, da questa sorda mentalità maschilista che c'è ancora tra noi, nelle alte e nelle basse sfere. Sorda mentalità maschilista che tra l'altro si oppone sordamente anche al ministero profetico di Elena White, con tutti gli esempi di donne profetesse che abbiamo visto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Abbiamo aggiunto ai nostri tanti dipartimenti quello dei ministeri femminili. Ma resistiamo al ministero pastorale femminile, stando attaccati con le unghie e con i denti ai vecchi pregiudizi di secoli e di millenni solo per gelosia, per invidia. Sì, il pregiudizio è duro a morire, ma ormai alle ore contate, fratelli e sorelle, in arrivo il grande temporale dello Spirito Santo che bagnerà le ossa secche di Laodicea e con la sua grande ventata benefica spazzerà via le invidie, i complessi di superiorità, di inferiorità, le gelosie, la voglia del dominio a tutti i costi e farà giustizia di tutte le ingiustizie fatte alla donna, restituendola alla sua totale dignità di figlia di Dio nella proclamazione dell'ultimo messaggio di salvezza all'umanità. O credete, fratelli e sorelle, che noi dobbiamo continuare ad andare avanti fieri del nostro zoppicare? Sta scritto: dopo queste cose io manderò il mio spirito su ogni persona, i vostri figli e le vostre figlie saranno profeti, gli anziani avranno sogni, e i giovani avranno visioni prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Gioele 3, 1, 4. Il complesso della paura. Tra i tanti complessi di cui soffre Laodicea c'è anche quello della paura. La paura ha molti aspetti, quasi tutti negativi. I laodicesi conoscono il duro rimprovero di Cristo: io so tutto di voi. Non siete né freddi né ardenti e mi disgustate fino alla nausea. Non vi accorgete di essere dei falliti, degli infelici, poveri, ciechi e nudi. Poveri, ciechi e nudi. Cambiate vita, dunque, e impegnatevi con tutte le vostre forze. Apocalisse 3, 15, 17, 19. I laodicesi hanno paura di mettersi in discussione perché ciò significa ammissione di colpevolezza e invece loro sono orgogliosi, superbi e arroganti, tutti sintomi però di ignoranza. E Gesù gli dice chiaramente: non vi accorgete di essere dei falliti. Poi c'è la paura di predicare il messaggio che il Signore gli ha affidato a Laodicea: pentimento e riforma in vista del ritorno imminente di Cristo. Prima di tutto, perché molti laodicesi purtroppo non sono proprio convinti dell'imminenza di questo ritorno. Rifiutano il messaggio profetico, troppo impegnativo e impopolare, e preferiscono dare ascolto a coloro che vogliono sentire solo cose piacevoli, come riporta il profeta Isaia. Essi sono davvero un popolo ribelle. Pretendono di essere figli di Dio, sono invece bugiardi, non vogliono ascoltare gli ordini del Signore. Dicono ai profeti: è inutile avere visioni, non vogliamo sentire la verità, ma solo quello che ci piace. Lasciateci nelle nostre illusioni, toglietevi di mezzo e lasciateci in pace, smettetela con il vostro Dio, il Santo di Israele. Isaia 39, 10. Troppi pastori avventisti temono di passare per allarmisti e per catastrofisti nell'annunziare il ritorno di Cristo e mostrano in tal modo di avere dimenticato l'ordine del Signore quando hanno ricevuto il mandato alla loro consacrazione. Se la sentinella vede venire la spada e non suona il corno e il popolo non è stato avvertito e la spada viene e si porta via qualcuno di loro, questo sarà portato via per la loro iniquità. Ma io domanderò conto del suo sangue alla sentinella. Ora, figlio di uomo, io ti ho stabilito te come sentinella per la casa di Israele. Quando dunque udirai qualcuno, qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia. Quando avrò detto all'empio: empio, per certo tu morirai, e tu non avrai parlato per avvertire l'empio, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ezechiele 33, 6 a 8. Il ministro di Dio deve temere Dio e non compiacere l'uomo. Paolo dichiara ai Galati 1:10: ricerco forse l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. La Chiesa ha bisogno di profeti, di predicatori, non di funzionari. Vi sono migliaia di donne nella Chiesa avventista mondiale, in possesso di autentica vocazione al sacro ministero, che sono ufficialmente ignorate perché non sappiamo deciderci a consacrare le donne pastore. Non è un merito per la nostra Chiesa, anzi, consacriamo gli uomini solo per il fatto che sono maschi, e quando constatiamo che non hanno chiaramente la vocazione, perché non li rimuoviamo? Sono più di imbarazzo e di peso che di aiuto all'opera, a volte di scandalo all'opera. Ma gli aspetti della paura non si contano. Essendoci trasformati da movimento di risveglio in chiesa ben strutturata e istituzionalizzata, super organizzata, abbiamo paura che ogni accenno di dissenso sia un pericolo, come dire, per l'ordine costituito. Per carità, in ogni movimento religioso ci sono i brontoloni di professione, i criticoni per i quali non va mai bene niente, insomma gli accusatori dei fratelli che fanno il lavoro del diavolo. No, parlo di quelli che vedono le nostre tante incoerenze, le nostre ipocrisie, il trionfalismo da una parte e la povertà spirituale dall'altra, la secolarizzazione che ha invaso la nostra chiesa e le nostre scuole, eccetera, e che alzano la loro voce per richiamare l'opera al suo dovere di annunziare il ritorno del Signore con convinzione e potenza, parlando dei segni dei tempi e del dovere di vivere una vita santa. Ma le chiese istituzionalizzate non amano il dissenso, cercano solo il consenso e tacciano di fanatismo e allarmismo quelli che invece attirano l'attenzione sulla realtà. Vi ricordate? All'inizio del nostro movimento, le chiese protestanti radiavano dai loro registri i membri che accettavano la verità sul ritorno di Cristo, tacciandoli proprio di allarmisti e fanatici, perché secondo loro andavano contro l'ordine costituito. Invece erano uomini e donne che ascoltavano lo Spirito Santo e cercavano di scuotersi e scuotere altri dal sonno spirituale nel quale era caduto il protestantesimo. Attenzione che noi non ripetiamo lo stesso errore. Dobbiamo fare attenzione che nel nostro zelo per difendere l'ordine costituito, cioè la nostra organizzazione, noi non pratichiamo l'intolleranza e con la nostra cecità spirituale rifiutiamo il collirio, cioè lo Spirito Santo, che ci indica tutta la nostra povertà, nudità e infelicità. Solo da coloro che aprono Gesù entra, ma bisogna sentirlo, bussare, e per poterlo sentire bisogna fare silenzio. Fratelli e sorelle, ricordiamoci delle parole dell'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola 4:18, perché chi vive nell'amore di Dio non ha paura, anzi l'amore di Dio è veramente perfetto in noi, caccia via la paura. Chi ha paura si aspetta un castigo e non vive nell'amore di Dio in maniera perfetta. Non è tempo di tentennamenti, di indecisione, di compromessi. Il profeta Elia dice ancora oggi al popolo di Dio, indeciso, prigioniero com'è dei suoi complessi, fino a quando ondeggerete senza decidervi? Se il Signore è Dio, servitelo. Certo, il Signore è Dio, l'unico Dio. Allora serviamolo ubbidendo ai suoi insegnamenti. Fratelli e sorelle, non dimentichiamo le parole della Bibbia. Dio ci ha fatti equilibrati, ma noi abbiamo inventato ogni genere di complicazioni. Avete il cuore duro, ma al principio non era così. Amen.